tutti e due sono successori di San Pietro, e questo è molto importante di vedere secondo la nostra teologia. Il Papa non è il successore direttamente del Papa anteriore, ma ogni Papa è il successore di San Pietro, rappresenta direttamente questo grande compito che Gesù Cristo ha dato, e per questo ogni Papa nella sua persona è istituito da Gesù Cristo stesso.
Secondo lei quale impulso ha dato Benedetto XVI alla nostra fede in Cristo? Insomma, per cosa si è caratterizzato soprattutto il suo pontificato?
Papa Benedetto ha scritto questo libro su Gesù di Nazareth, e come noi sappiamo, questa era la confessione, la professione della fede di San Pietro. Tanta gente dicono di Gesù è un profeta, eccetera, eccetera. Pietro nella persona della Chiesa, a causa di una rivelazione del Padre Celeste, ha detto: tu sei Cristo, il Messia, e questo è il nucleo della missione petrina. E in questo libro non era solo un lavoro privato, ognun professore ha scritto su diversi temi della teologia, della filosofia, ma questo è quasi il nucleo del primato, poiché abbiamo bisogno di un primato solo per questo, per unire tutti i fedeli nella stessa fede. La fede non è una somma di convinzioni e delle idee, ma il centro della fede è la persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Uno dei capitoli del libro è dedicato proprio alla Chiesa povera e per i poveri, all'opzione preferenziale per i poveri. Perché questo tema che Papa Francesco ha introdotto nel suo pontificato da subito ha colpito e continua a colpire tanto anche i non cattolici?
Ma questa espressione, opzione preferenziale per i poveri, non unica, ma preferenziale per i poveri e per i giovani, come si dice originalmente, questa è l'espressione originale, ha le sue radici nel Concilio Vaticano II, in Gaudium et Spes, anche nella dottrina sociale della Chiesa. Non è caduto come una stella dal cielo, ma viene dal nucleo, dal centro della missione della Chiesa, ma tutti quelli, vescovi, sacerdoti, laici di America Latina hanno questa preferenza, perché sono questi temi urgenti, più urgenti che i nostri paesi europei o nordamericani. Papa Francesco sempre dice: ciò che noi, la Chiesa, possiamo dare ai poveri è soprattutto il Vangelo, questa notizia nuova che Gesù è morto, risuscitato per tutti gli uomini. In la conseguenza, noi dobbiamo occuparci anche per la promozione anche integrale del sviluppo di tutti gli uomini. Tutti hanno il diritto fondamentale di partecipare in tutti i beni materiali e culturali, sociali della umanità. Papa Francesco ci ha aperto di nuovo, ha fatto vederlo direttamente, concretamente, questa grande sfida che esiste nel mondo intero. Per questo penso Papa Francesco ha una grande reputazione, da un grande slancio, un grande impulso, non solo per la Chiesa ma anche per l'umanità, e questa è la sua importanza, il suo ruolo nel mondo di oggi.
L'ultimo capitolo del libro offre un intervento sui criteri teologici per la riforma della Chiesa e della Curia Romana. E come si colloca in tale contesto di questo suo intervento il processo di riforma impresso da Papa Francesco proprio fin dall'inizio del suo pontificato?
Tutti parlano da tanto tempo di una riforma della Curia Romana o della Chiesa, ma si deve distinguere fra la riforma di un ente umano. Qui si tratta della Chiesa. La Chiesa è fondata di Gesù Cristo, un'opera, un opus di Dio, e noi non siamo in grado di riformare la Chiesa come la Chiesa sarebbe quasi un oggetto nei nostri mani. Quando si tratta della Curia Romana si deve vedere prima che cosa è la Curia Romana. Non è un apparato burocratico che amministra la Chiesa, questo è un pensiero troppo mondano. Si tratta primamente di una una riforma spirituale dove la spiritualità dalla quale tutti i partecipanti del lavoro della Curia Romana sono spinti, no? Da quali motivi sono mossi per il loro lavoro. La riforma della Curia, tanta gente, giornalisti parlano soprattutto sulla riforma della Curia nel senso nuova organizzazione esteriore, ma questo è della seconda importanza. Più importante è la riforma dello spirito, in quale spirito, un spirito di servizio, un spirito di accoglienza. In questo senso abbiamo bisogno di una riforma della Curia, ma il Papa stesso ha parlato non solo della riforma della Curia, ma anche della riforma di tutta la Chiesa, no? Tutti gli ordinariati, vicariati, del vicario generale, diverse diocesi, no? Importante che ci entra un nuovo spirito, non solo della burocrazia e dell'amministrazione. Come loro si intendono a se stessi? Sono impiegati da una organizzazione o sono rappresentanti della Chiesa, che è il corpo di Cristo, il Tempio dello Spirito Santo, il popolo di Dio? Ma questo Santo Padre ha sottolineato l'importanza degli esercizi per tutta la Curia Romana, per una singola congregazione, la preghiera, l'unione con Dio, con Gesù Cristo, che è questa fonte dalla quale viene il nostro spirito.
Quali sono i doni più grandi che le hanno dato e che in realtà continuano a darle Papa Francesco e Papa Benedetto XVI?
A Papa Benedetto, tutti noi sappiamo che è un teologo di un livello straordinario, eccezionale, ma non è solo un teologo, no? Non possiamo cadere in questo cliché, non è stato solo un professore tedesco in questo senso, ma tanta esperienza anche nella pastorale, ha scritto tanti libri sulla spiritualità, le grandi sfide della vita moderna. Benedetto ha scritto, ha predicato, dato spiegazioni di altissimo livello anche intellettuale, questo vuol dire anche cristianesimo ha una propria intellettualità. Noi siamo capaci di rendere risposte a tutte le domande che esistono a livello del logos, no? Non siamo una religione dei sentimenti, della superficialità, ma la fede entra direttamente in tutte le questioni esistenziali dell'uomo. Papa Francesco viene dal proprio contesto, l'America Latina è una grande regione della fede cattolica da 500 anni, con una grande maggioranza dei fedeli cattolici. Buono che uno fa entrare in questa dimensione culturale del cattolicesimo, del cattolicesimo universale. Possiamo dire quasi superare un po' l'eurocentrismo in questo mondo della globalizzazione, della universalità. È un buon segno, noi possiamo interpretarlo, un segno dello Spirito Santo, che i papi non vengono solo da Europa o da alcuni paesi di Europa, la nazionalità, no? È un ostacolo di diventare candidato per il papato e lo Spirito Santo è libero di scegliere attraverso dei cardinali.